Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino
e da Andrea Daniele Signorelli.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Allora, stasera, Daniele, abbiamo un scaletto infinito.
Sì, andremo di corsa.
Un delirio, andremo di corsa, andremo a caso più che altro, perché parleremo di sistemi operativi, parleremo di Google, parleremo di robot, di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, sto scrollando.
Parleremo di sorveglianza, NSA e buone pratiche di sicurezza.
Hacker buoni, di una vicenda, facciamo un po' la rubrica come quella di Report, come è andata a finire.
Come è andata a finire?
Sì, vabbè, poi vediamo, non mi allargo troppo perché sennò rischiamo di non...
Di non poter mantenere le promesse di tutto
bravo,
ciò di cui vogliamo parlare.
Mi hai rubato assolutamente le parole di bocca. Vabbè, cominciamo però come al solito in doppio clic con un brano per staccare un po' dalle notizie e poi ricominciare con tante notizie. Brano che qui a doppio clic cerchiamo sempre di collegare all'attualità. Allora, l'attualità è che in questi giorni abbiamo visto che c'è una forza politica che ha deciso di portare avanti una campagna elettorale basata su un simbolo, quello della decima, cioè il paragone fra la X e la decima, riferendosi ovviamente alla decima Mas, l'ha lanciata quel genio omofobo e vabbè, avrei tutto.
Basta, sì.
Vabbè, tutto quello che sapete. Di Vannacci l'ha ripreso tutti, non ultimo la sottosegretaria Castiello.
Io ho visto.
Che ha postato un video in cui con un coltellaccio.
Ha una bella X.
Fanno la X tagliando. Ecco, è questo che mi ha ispirato nella scelta del brano. Ci ascoltiamo Slaughter, Billy Preston, perché il brano è tratto da un film della colonna sonora, un film di Quentin Tarantino, Bastardi senza gloria.
Ah, ok, giusto.
Chi l'ha visto capisce perché.
Call
chi di simbolo ferisce. Vabbè.
Un riferimento sottile, eh?
Sottilissimo, okay. Stasera la tocco piano. Allora, prima di partire, io vi ricordo che potete sempre scrivere a doppio clic @radiopopolare.it per consigli, suggerimenti, temi che vorreste fossero trattati in questa trasmissione. Invece, per dialogare con noi questa sera in diretta, potete utilizzare diretta@popolarenetwork.it oppure inviare SMS, Telegram, WhatsApp al 331-6214013. Ma andiamo a affrontare la gigantesca scaletta. E mentre Davide ci invia via Telegram un'immagine di Brad Pitt in Bastardi senza gloria che brandisce una bella lama con scritto "questo è un coltellaccio" e vabbè, arrivano cuoricini e io amo gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Senti, partiamo dai robot.
Partiamo via. Dai robot.
A bomba subito. Perché allora i robot riempiono il nostro immaginario. Sì. E al momento sembra che stiano vivendo un momento di gloria pazzesca in Cina.
In Cina. Allora, prima di tutto va detto una cosa, è il 2024, è anche ora che arrivino questi robot che nel nostro immaginario collettivo ci sono da almeno un secolo e forse di più. Quello che stupisce sì è che, come si chiama, G1 è il modello, l'azienda è Unitree, con soli $16,000 è già in vendita. Potete portarvi a casa un robot antropomorfo alto circa un metro e venti, una cosa,
ecco, no, quello è un problema, poi secondo me ne parliamo, però.
Ne parliamo. Allora, è bellissimo, costa solo $16,000, è un robot antropomorfo a tutti gli effetti, di quelli proprio che, come ve lo state immaginando, ecco, è così, vi aiuta nelle faccende domestiche, nel video si vede che schiaccia le noccioline, apre la Coca-Cola e non so cos'altro, quindi insomma diciamo che per $16,000 l'utilità è ancora un po' così da valutare.
Allora, se io lo paragono a un SUV... meglio il robottino 100 volte, quindi è una bella idea. No, qual è il problema? Qual è il problema? Soprattutto legato al fatto che c'è questo boom di robot, di offerte commerciali robot in Cina, è che noi ormai abbiamo interiorizzato questa cosa per cui siamo in un mondo globalizzato in cui tutto è vicino, trovi informazioni. No, cioè ora indagare su sta roba,
sì, non è facile.
E noi ci abbiamo provato, soprattutto poi quando si passa all'altro robottino, non è facilissimo, anche perché anche i colleghi di Sinet, che hanno dei mezzi diversi dai nostri, secondo me, perché sì, se chiamo io e dico ciao, sono Marco Schiaffino di Radio Popolare,
vorrei
dalla
sapere.
Cina, mettono giù direttamente, se magari è Joe Hindi da Sinet è una roba diversa, però si domandano, ok, va bene, abbiamo visto i video, rompe le noccioline, ma... rompe le noccioline perché gli hai detto rompi le noccioline e lui riesce a farlo in autonomia, oppure hai passato una settimana a programmarlo, certo, per rompere quelle noccioline su quel tavolo? E fra l'altro, cioè, è alto 1,20 m.
È alto 1,20 m, ma tu hai visto il momento in cui apre la bottiglia di Coca-Cola? Cioè, praticamente...
con un colpo di karate.
Con un colpo di karate la Coca-Cola, allora, impazzisce come se ci avessi buttato dentro un'aspirina e poi è impossibile berla.
Dovremmo fare uno speciale sulla Coca-Cola e le...
e le varie... Cos'era
le caramelle?
Le Mentos.
Esatto. No, allora, io vi invito veramente, se andate a cercare su YouTube, immagino che si trovi, sì, perché è il video di Sinet, la società si chiama Unitree, come albero. Unialbero, il robot si chiama G1, ecco, la cosa che ha sconvolto tutti, però veramente il prezzo, lo dicevi prima, $16,000, considerato che il cagnetto,
Spot Mini di Boston Dynamics, costa circa $70,000, e... però c'è anche un'altra differenza. Allora, quelli di Boston Dynamics, che è invece una società
non ti uccidono,
come
di
dice
notte,
il nome,
no.
quello non lo so e non ci metterei la mano sul fuoco, però soprattutto Spot Mini sappiamo che è commercializzato, ha un utilizzo, è su quattro zampe, essendo a forma di cane, non antropomorfo, lo usano per compiti di sorveglianza, va in giro fondamentalmente nei cantieri a verificare che non ci siano intrusi o per i magazzini. Il fatto di essere su quattro zampe gli permette di anche poter superare le macerie, per quello che ho utilizzato soprattutto nei cantieri. Questo qui non si capisce a cosa serva,
però nel video,
se non per il gusto di averlo.
Sì, però nel video fa dei numeri da paura, a livello acrobatico.
Sì, ma inutili. Sì,
assolutamente inutili. Se volete un robot che fa delle acrobazie inutili per casa, però schiaccia le noccioline
e apre le Coca-Cola
con un colpo di karate, con 16.000 dollari potete averlo. Più interessante invece è Astribot S1.
Più interessante e più misterioso ancora.
Esatto,
forse.
Allora qui sia io che il buon Andrea Daniele Signorelli abbiamo dei grossi dubbi
già
sul fatto che sia vero. Allora è uscito qualche settimana fa in realtà,
sì,
questo video di Astribot, anche qua azienda cinese. In realtà l'azienda che lo produce direttamente ha un sito internet che puzza di fuffa lontano un chilometro. Però sembra essere la controllata di un'altra azienda cinese che è più seria, decisamente perlomeno più o meno conosciuta. Qual è il punto? Che di solito i robot antropomorfi, quindi con fattezze più o meno umane, allora Astribot, anche questo, se lo cercate con Astribot S1 su YouTube trovate il video, secondo me rimarrete colpiti come siamo rimasti colpiti, perché il video è pazzesco. Non ha le gambe, ha dei cingoli, però ha le sue belle braccette, ha la sua bella testina. Allora, quello che gli si vede fare però è impressionante.
Stira, che già allora siamo a un livello di utilità che sale, guadagna migliaia di punti.
Perché tu stiri?
Io solo quando sono disperato stiro.
Ah, okay.
Quindi mi piacerebbe avere un robot che lo possa fare al posto mio. Apre le bottiglie con una savoir-faire migliore,
decisamente migliore dell'altro.
A un certo punto lo si metteva anche a lavare i piatti o qualcosa del
genere. No, versa il vino nel decanter.
Nel decanter e
fa oscillare il decanter con... No, allora la cosa che fa veramente impressione è la velocità dei movimenti.
Sì.
Perché di solito questi robot sono un po' impacciati. Ecco, in realtà da quello che viene riportato sul sito che presenta Astribot, avrebbe delle prestazioni dal punto di vista del movimento e anche della diciamo capacità di tenuta dei pesi superiori a quelli di un essere umano. E questo un po', e a me la cosa che ha colpito veramente è la scena finale in cui a un certo punto lancia un aeroplanino di carta dentro un cestino alla spazzatura, perché ma lì serve veramente
molta coordinazione che i robot non hanno mai avuto.
Esatto, e c'è anche un pezzo del video che sempre invito ad andarsi a cercare, in cui riconosce gli oggetti e li infila dentro dei cassettini. Allora, fosse vero sarebbe una cosa molto divertente, il problema è che non lo sappiamo.
Allora, la società dichiara che non c'è alcuna teleoperazione, quindi il robot in questione non è telecomandato, sta agendo in autonomia, che è dotato di un large language model, quindi insomma i software di stile ChatGPT che gli permettono di ascoltare i comandi che gli vengono dati dagli esseri umani e comprendere cosa vuole che si faccia, e che il video è sempre mandato a 1x, cioè in velocità reale, quindi se noi lo vediamo che agisce rapidamente non è perché hanno mandato veloce il video, ma questo è ciò che dichiara l'azienda in un demo video pubblicato su YouTube, in cui sappiamo benissimo che si può fare tutto quello che si vuole. Cioè, se tu hai passato un anno a programmare un robot perché stiri quella camicia che gli hai dato, allora sarà in grado di farlo. Secondo me, per trarre un po' le somme di tutto questo discorso, possiamo dire che l'epoca dei robot non è ancora arrivata, tutto quello di cui abbiamo parlato finora è sicuramente affascinante, ma va preso con le pinze. Si stanno però facendo degli interessanti progressi. Prima che però io possa avere un robot in casa che mi stira, secondo me ci vorrà ancora tantissimo tempo.
Temo anch'io, è un po' una di quelle cose che sembrano troppo belle per essere vere. Vabbè. Senti, saltiamo direttamente, ti sconvolgo subito la scaletta.
Va bene,
saltiamo a un'email che ha mandato un nostro ascoltatore, che si firma E, altro non è dato sapere, che ha mandato un'email a buonanotte, a doppio clic at radiopopolare.it, Per quanto riguarda una questione legata a Linux e diciamo l'adattabilità del sistema operativo, ora io la riassumo. Settimana scorsa ne abbiamo accennato rapidamente commentando un messaggio di un ascoltatore durante la trasmissione, e forse mea culpa, l'ho fatto in maniera un po' superficiale dicendo Linux ha qualche problemino. Allora facciamo lo spiegone, poi potremmo fare anche due ore su sta roba serenamente, ma cerchiamo di limitarci a 5 minuti. Non è colpa di Linux, nel senso che quello che cercavo di esprimere io è che purtroppo noi viviamo in un mondo in cui l'ecosistema informatico non è dettato né da regole né da leggi né purtroppo da standard, ma vige la legge di mercato, quindi la legge della giungla, la legge del più forte. In tutto questo Linux purtroppo finisce per essere un po' il vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, nonostante in realtà sia l'unico che probabilmente rispetta invece gli standard, i regolamenti e le leggi. E l'esempio che facevamo oggi io e Daniele chiacchierandone di questo è per esempio il fatto gli strumenti di comunicazione.
Sì, sì, assolutamente. Noi vediamo che quello, secondo me, più che la legge, non solo la legge del mercato, ma vige la legge dell'uso e del network. Cioè, noi siamo tutti contrari ad utilizzare determinati strumenti, noi tutti, almeno io e te, siamo idealmente contrari all'utilizzo di determinati strumenti e determinate piattaforme, ma poi per una questione proprio di puro realismo, pura vita quotidiana, dobbiamo soccombere a queste regole e utilizzare per esempio gli strumenti di Meta, che idealmente non vorremmo utilizzare. Per una semplice comodità d'uso, facilità d'uso, effetto network, stanno tutti lì, dobbiamo andarci anche noi. Altri strumenti che invece sono dal punto di vista ideale, dal punto di vista magari anche tecnico e non solo, molto più affidabili,
aperti
e molte altre qualità, semplicemente soccombono, perché dove sta il mondo dobbiamo andare anche noi. È proprio una delle
cose. Guarda, faccio la sintesi: se come noi sei un giornalista, a un certo punto devi fare un'intervista e quello che intervisti ti obbliga a utilizzare una piattaforma di comunicazione proprietaria di una grande azienda statunitense, tu non gli puoi dire no, guarda, io vorrei l'alternativa open source. Allo stesso modo hai dei problemi. Io mi ricordo quando lavoravo nella carta stampata, a me capitava spessissimo che quando i miei colleghi e le mie colleghe mi mandavano dei file fatti con OpenOffice o LibreOffice, mm-hmm, che in teoria usano lo standard corretto, quello accettato dal mondo, quando io provavo a importarlo in un noto software commerciale per creare gli impaginati,
che si chiama Word,
no, nemmeno, ah, si okay, chiama InDesign,
certo,
cioè sto parlando certo, della preistoria,
sì, sì.
Bomba totale, mi saltavano tutte le accentate, io perdevo un'ora per riformattare, oppure così. Dovevamo fare mensilmente dei brainstorming per riuscire a capire come impostare il file per fare in modo che non saltasse. Allora, il problema vero è che secondo me in un mondo ideale dovrebbe essere fissato uno standard fisso, base, aperto, open source, a cui tutti si devono adeguare, e da lì non ci si schioda. Dopodiché
interoperabilità e intercomunicabilità totale, quello sarebbe sicuramente fantastico. Ma anche nel mondo della, tu dicevi prima, le piattaforme di messaggistica, io vorrei utilizzare Signal lo apprezzo tantissimo, ma se ogni volta se ogni volta che voglio scrivere a qualcuno devo andare a controllare sulla rubrica se c'è, ovviamente per una questione di realismo mi passa la voglia e uso WhatsApp.
E purtroppo funziona così. Allora spero che abbia capito un po' meglio il nostro pensiero, perché effettivamente ce l'avamo volati sopra.
Non è colpa
un po'
di Linux, è colpa nostra.
Sì, esatto. o perlomeno colpa delle persone.
Sì, esatto. Sì, sì, sì.
Se noi non ci sentiamo delle persone. Allora, secondo me, no, prima di mandare il brano, affrontiamo la questione Google. Dai.
Beh,
via. Dai.
Beh, vai.
Allora, Google, che noi sappiamo essere un po' uno delle grandi big tech, eccetera, 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 ma soprattutto essere il motore di ricerca per antonomasia, sono successe due cose in questo periodo. Parto con la prima, che ha mandato un po' in paranoia mezzo mondo. Che cosa è successo? Un bel leak, cioè una fuga di notizie, sono uscite 2500 pagine di documenti interni di Google che riguardano il funzionamento dettagliato dell'algoritmo. Allora, non è che lì dentro ci siano delle cose sconvolgenti. Vengono fuori degli elementi che spiegano come Google tenda a penalizzare i nuovi siti internet, in pratica li mette in prova per un po' per vedere se sono interessanti davvero o no per chi fa ricerche. Viene fuori che i sottodomini hanno una loro classificazione. La cosa fondamentale è che io mi immagino tutti gli esperti SEO. Allora, ascoltatori e ascoltatrici, il SEO, che è il Search Engine Optimization, è una scienza.
Sì. Pseudoscienza.
Pseudoscienza che i giornalisti odiano, sì. Daniele confermi,
sì.
Esatto, e che però ha una serie di adepti che passano il tempo in pratica a spaccarsi il cervello per capire come far salire di 3 posizioni nella classifica di Google una pagina web.
Fondamentalmente, quando voi scrivete quali sono i migliori condizionatori,
eccoli,
estate 2024, il primo blog, sito o società di azienda che salta fuori è quella che nella maggior parte dei casi non dà le informazioni più accurate, più interessanti, più approfondite. Quella sarebbe la teoria del SEO, il SEO usato bene, ma utilizza i trucchetti per piacere all'algoritmo di Google, che indicizza, cioè decide le posizioni con cui quei contenuti appaiono su Google. Il SEO nasce per dare teoricamente visibilità a chi offre i contenuti migliori in risposta a chi fa determinate ricerche, e di fatto diventa una gara ad abusare di trucchetti per ingannare l'algoritmo.
Allora, a me la cosa che diverte molto è che in questo momento ci sono migliaia di esperti SEO, mi perdonino quelli con cui lavoro, gli voglio bene lo stesso, ve lo dico molto onestamente, che si stanno ammazzando a leggere queste 2500
pagine. 500 pagine di SEO, non
panico
per niente.
Cioè, è come se vi cambiassero le regole del Monopoli da un giorno con l'altro.
Sì, sì, con un libretto di 2500,
esatto,
pagine invece che 20, queste sono già tante.
Va bene, andiamo di brano?
Andiamo di brano, poi ritorniamo su Google.
Sì, dai. Allora, andiamo di brano, doppio click, continua la campagna, doppio click, sta col dinosauro.
Sempre.
Ricordiamolo, la campagna si scaglia frontalmente contro il ministro Valditara, che ha deciso che raccontare cosa fossero i dinosauri, spiegare come si siano evoluti ed estinti i dinosauri sul pianeta sia inutile e sia meglio parlare di altre cose. Noi invece rivendichiamo la preziosità e il valore dei dinosauri nell'immaginario collettivo.
Te la sei veramente legata al dito questo.
Sì, no, si vede che sono inferocito.
Sì, sei un velociraptor.
Esatto. Allora, questa sera ci andiamo ad ascoltare un brano che è bello perché, allora, il titolo è Cadillacs and Dinosaurs.
Ah, bellissimo.
Nato da un fumetto degli anni 80, che poi è diventato una serie TV, che poi è diventato un videogioco, e Dio mio, è anche una canzone, fra l'altro il testo è scritto dall'autore del fumetto.
Ma dai.
Giuro.
Set our course and tied the wheel, the throttle is wide. If you're gonna join the dinosaurs, do it in style. Cadillacs and dinosaurs, sleek and shiny monsters with a carriage of lords. Evolution, baby, is a thing of the past, when you're living for the moment and the moment can't last. Cadillacs and dinosaurs, head for heaven, honey, put your foot through the floor. Flirting with extinction for the rest of our life, storming like a thunder lizard into the night. We'll be right back. down and we ain't got no breaks. If you're living on exhaust, then you get what you take. Time has come to face down what we knew all along. We're burning out our horses in a world gone wrong. We set our course and tied the wheel, the throttle is wide. If you're gonna join the dinosaurs, do it in style. Cadillacs and dinosaurs, sleek and shiny monsters in the carriage of lords. Evolution, baby, is a thing of the past. When you're living for the moment and the moment can't last. Cadillacs and dinosaurs, head for heaven, honey, put your foot through the floor. Flirting with extinction for the rest of our life. Storming like a thunder lizard into the night.
Cadillacs and Dinosaurs, Joe, ho capito che Phil giocava al videogioco perché mi ha mandato un messaggio che è inequivocabile. Marco chiede se il dinosauro fosse Valditara stesso. No, penso no, non lo è. Invece, non ti avevo letto un SMS che è arrivato, che era robot più cingoli riferito a Astribot.
Sì.
Johnny 5 non c'è storia. Cortocircuito, te lo ricordi?
Ah, mamma mia, ma io
però mi è venuto in mente che il tuo compagno quadrupede si chiama
Johnny.
Esatto, tutto torna.
Vedi, vedi.
E vabbè, no, i T-Rex, Alex, hai scritto, però evidentemente non sono ascoltato raffezionato perché i T-Rex li abbiamo mandati 2 settimane fa. che era quello che
come punzecchi gli
si aspettava. E no, perché io penso sempre che ci che i nostri ascoltatori siano quelli proprio quelli che stanno male che ascoltano tutti i martedì. Però no, sì, li abbiamo mandati, te li puoi ascoltare in podcast. Fra l'altro non lo ricordo mai che c'è la trasmissione in podcast, ma secondo me lo sai.
E tra l'altro esce pochissimo, cioè praticamente la trasmissione si conclude e trovate il podcast già pronto sul sito di Radio Popolare.
Sei sicuro?
Ma il martedì scorso volevo riascoltarla, sono arrivato a casa e me la sono riascoltata.
Ah ok, va bene, perché non ci mettevo... Va bene, bravi, bello. Senti, restiamo a Google, perché prima, quando tu hai fatto l'esempio delle ricerche, parlavi di condizionatori.
Sì.
Perché?
Perché c'è una storia molto triste. Allora, fondamentalmente...
Ti metto una musica triste.
Mettimi una musica nostalgica. Allora, è una storia che semplicemente ci serve per capire il potere che detiene il motore di ricerca di Google. Fondamentalmente c'è un sito che si chiama housefresh.com, è il blog più importante degli Stati Uniti per quanto riguarda non esattamente i condizionatori, ma i purificatori d'acqua. D'aria, scusate. Sono due persone, marito e moglie, che da 5 anni hanno riempito il loro scantinato di purificatori d'aria, li testano tutti scientificamente, fanno prove, esperimenti, controlli, poi pubblicano i risultati sul loro blog, che era assolutamente quello punto di riferimento per chiunque volesse comprare queste cose. Ovviamente non è che vai sul loro sito perché ogni giorno devi essere aggiornato su quello che succede, li trovi tramite Google. Hanno avuto talmente successo che a un certo punto avevano 15 dipendenti per il loro blog di purificatori d'aria. A un certo punto Google ha fatto una piccola modifica all'algoritmo, questi veramente da un giorno all'altro hanno perso il 90% delle visite, hanno dovuto licenziare tutti i dipendenti e dicono se la situazione non cambia all'improvviso chiudiamo proprio baracca. Questo per dire che
fottuti questi, dall'algoritmo in
questi
pratica.
Hanno fatto un lavoro per 5 anni per costruirsi una reputazione, una credibilità, hanno tirato su una piccola azienda, Google schiocca le dita e tutto va a rotoli. Non una storia edificante, ma una storia che ci fa ragionare e riflettere sul potere di Google e i problemi della SEO.
Un po' sì, e invece raccontiamo invece una storia, o almeno commentiamo una storia, perché raccontarla è inutile, secondo me la conoscono tutti, in cui è stato fottuto l'algoritmo, e ci riferiamo alla storia All Eyes on Rafa. Perché che cosa è successo? Che in questi giorni è impazzata su Instagram una story che punta a sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che sta accadendo nella striscia di Gaza, sugli attacchi da parte dell'IDF nei confronti dei civili che si trovano sfollati. Rafah, cosa che è riuscita a raggiungere proporzioni pazzesche, perché ha superato i 50 milioni di condivisioni.
Io l'ultima volta che l'ho vista su Instagram era attorno ai 50 milioni di condivisioni, probabilmente sarà aumentata nel frattempo. Tu dicevi giustamente, ha fregato l'algoritmo di Instagram. Perché? Perché Instagram sta shadow bannando, come si dice in gergo, quindi limitando estremamente la visibilità dei contenuti politici, soprattutto di questioni molto delicate come la guerra, l'invasione di Gaza e l'invasione dell'Ucraina. Ma in questo caso si trattava di una grafica che è stata ovviamente generata tramite intelligenza artificiale, con la scritta All Eyes on Rafah, che riprende le fattezze di un colossale infinito campo profughi, e circolato in una maniera spropositata. Ovviamente qui si può parlare un po' sull'attivismo digitale, la sua utilità, il modo magari anche...
L'abbiamo toccato anche settimana scorsa.
L'attivismo magari facile, no? Però, però è anche vero che ha dato una visibilità enorme alla vicenda ed ha aggirato quelle che sono appunto le barriere di cui abbiamo parlato martedì scorso che Instagram sta mettendo sui contenuti politici.
E fra l'altro, ecco, la cosa che ho trovato terribilmente stucchevole è che a un certo punto qualcuno sia riuscito a fare polemica dicendo: ah, ma è stata fatta con l'intelligenza artificiale. A me verrebbe da dire: no, cretino, hanno messo le tende tutte in quella forma e poi hanno scattato la fotografia con un drone.
Perché non aveva niente da fare, sai, a Rafa.
Allora, io adesso vorrei sapere, magari scrivetemi, se quanti erano con me al Parco Nord di Milano negli anni 90, quando abbiamo scritto Milano fa male, con le torce elettriche abbiamo fatto scattare la fotografia dal satellite russo. L'ha fatto Radio Popolare, giuro.
Bellissimo.
Sì, ho ancora la fotografia da qualche parte. È stato un bel gesto. Ecco, Forcelletti. Ci fosse stata l'intelligenza artificiale, non dovevamo farci tutta quella sbatta, ma non ci saremmo nemmeno divertiti come abbiamo fatto. E senti, parlando di intelligenza artificiale,
già.
Ok, OpenAI,
già.
L'erogna di OpenAI.
Che succede?
Allora, OpenAI, cos'era? quattro giorni fa, ha pubblicato un bel comunicato stampa in cui ha detto: guardate che bravi che siamo, abbiamo bloccato una serie di operazioni di disinformazione fatte da Russia, Iran, Cina e Israele, per una volta bipartisan la cosa, che cercavano di manipolare l'opinione pubblica utilizzando dei contenuti generati con l'intelligenza artificiale. Quello che hanno detto in pratica è: ah, ci siamo accorti che c'era questa gente che modificava degli articoli, creava dei contenuti, li spammava sui social network per cercare di fare propaganda.
Sì, per interferire con l'opinione pubblica. Si sa da un po' che OpenAI, poi dopo arrivo al punto,
ecco.
Arriviamo... Si sa da un po' che OpenAI comunque tiene un po' gli occhi aperti, per fare uno stupido gioco di parole, su quelli che sono gli utilizzi che si fa del suo LLM, del suo Large Language Model, del suo ChatGPT, proprio perché è noto come questo strumento possa essere utilizzato per generare una quantità enorme, infinita di commenti da spammare sui social tramite bot per magari, come si dice, infamare avversari politici o per smentire falsamente determinate notizie che circolano, per mettere in circolo di nuovo. E loro, siccome sanno che questo è un utilizzo pericoloso soprattutto dal loro punto di vista per la loro reputazione, tengono tutto sotto controllo, ma
un po' troppo. Cioè, no. Allora, se tu fai una comunicazione del genere, stai anche dicendo: ciao, noi controlliamo tutto quello che fate,
abbiamo tutto quello che fate con ChatGPT e lo leggiamo attentamente.
E non è bellissima sta cosa? Allora, anche perché, fra l'altro, la cosa divertente è che pare che abbiano tracciato proprio tutta la filiera, perché a un certo punto, per capire anche come lavorano questi disinformatori, vanno giù un po' un tanto al chilo, nel senso che, a quanto pare, sono stati pubblicati anche dei post sui social network in cui in realtà ChatGPT, come contenuto, creava una risposta del tipo: non posso parlare di questa cosa, che è il famoso guardrail. Se ci ascoltate spesso, la sapete sta cosa.
Se chiedi a ChatGPT come posso costruire una bomba, ti dice: non posso rispondere a questa domanda.
Se gli dici: fammi un articolo di propaganda, ti dice: non posso. Se la fai bene, te lo fa, perché la devi ingannare.
Sotterfugio e te lo
Però il problema vero è: qual è il livello di privacy che abbiamo nel momento in cui usiamo un chatbot? A guardare sto comunicato, io direi così: 0,00000.
Allora, ci torneremo poi su questo tema dopo averlo approfondito un po' meglio, perché io ricordo, ma appunto usiamo un po' di condizionali, mi sembra di ricordare che dovrebbe funzionare così: ogni contenuto che noi produciamo tramite ChatGPT per OpenAI è in chiaro, è reperibile, è raccoglibile. In Europa, e probabilmente solo in Europa, grazie al GDPR, la norma per la protezione della privacy che abbiamo in dotazione da qualche anno, c'è la possibilità, quando utilizziamo ChatGPT, di spuntare una voce che impedisce a OpenAI di raccogliere le nostre informazioni, ovvero i contenuti che noi stiamo producendo. È chiaro che se loro possono vedere quali account fanno un determinato uso di ChatGPT e chiudere quegli account, perché questo che poi fanno significa che vedono l'attività che è in atto sui computer. Questo da una parte è inquietante, dall'altra parte ci fa ricordare di andare, non perché vogliamo fare disinformazione russa, ma perché vogliamo proteggere la nostra privacy, di andare su quella voce e spuntarla. Dopodiché, se ricordo bene, scompare la cronologia dei contenuti.
È come al solito, don't des, tu mi dai le tue informazioni, io ti do una funzionalità in più. Beh. Allora, nel frattempo è arrivato il messaggio su Telegram di Giochette. Per me è Giochette, che conferma il fatto che da un paio d'anni Google è un disastro come motore di ricerca, e questo è un tema che stanno tirando fuori in tanti. Allora invece Luca mi ha mandato il link alla foto che qua non si riesce a caricare, perché secondo me ci sono le impostazioni di sicurezza, privacy eccetera, che lo impediscono, di Milano fa male. C'erano anche Cristina, c'era anche Wow, c'erano anche Nives e Fabio,
cioè, tutte queste persone ti stanno scrivendo adesso per dire
Luisa, c'erano. Alex, Patrizio, One Man, One Torch, ricordo il claim, sì. Sì, mare di gente, basta citare delle cose anni 90, qua funziona sempre bene, un po' come la musica. Senti, cosa faccio? Vado di brano, così poi ci allarghiamo. Vai. Infinitamente.
Assolutamente.
Va bene, anche Marco c'era, che non sono io, ma è un altro Marco che ha scritto in questo momento. Vabbè, allora restiamo sempre sul tema attualità. Un'altra cosa grossa che è successa in questa settimana è che qualcuno è stato riconosciuto colpevole di 34 capi d'accusa, giudicato da 12 giurati alla Corte di New York. Quindi al buon Donald Trump noi dedichiamo questo brano. La prima notizia è che sono uno stordito, in realtà l'immagine c'era, bastava scrollare la pagina fino in fondo. Infatti si vede, Milano fa male, grazie mille per averla mandata. Charlie dice che erano sulla N nella prima stanghetta. Ecco, io non mi ricordo, e questo vuol dire che mi sono divertito molto.
Esattamente.
Quella sera. Dove fossi? Senti, andiamo alla rubrica come è andata a finire.
Come è andata a finire?
Perché per una volta, almeno per una volta.
Una volta, sempre.
Sempre, figurati. Ci abbiamo azzeccato. Allora, due settimane fa, mi sembra, abbiamo parlato di un problema che si stava verificando con l'aggiornamento alla versione 17.5.1 di iOS, cioè il sistema operativo dell'iPhone. Che cosa stava succedendo? Beh, molte persone segnalavano il fatto che gli risaltavano fuori delle fotografie che avevano cancellato anche anni prima. E questo rappresentava un piccolo problema.
Sì, è anche una questione un po' così inquietante. Se ti ho cancellato, non gradirei rivederti spuntare fuori, per le ragioni che possono essere le più varie,
ma che ora noi non indaghiamo.
Noi ora non indaghiamo. Marco ha pensato alle peggiori, questo lo possiamo
anticipare. Non sono stato io, sono stati anche i colleghi di Bleeping Computer, The Verge, okay. Tutti, hanno tutti pensato la stessa cosa. Sì. Allora, okay. No, qual era il tema sostanzialmente? Perché c'è un po' di differenza nei confronti, diffidenza nei confronti del cloud. Cioè, quei servizi che permettono di memorizzare in un data center lontano da noi una copia delle nostre immagini, così essere tranquilli che se per caso ci rubano lo smartphone, ci cade nella vasca da bagno che abbiamo riempito di acido solforico e nitroglicerina, chi non lo fa la domenica mattina, o altre cose, noi possiamo recuperare le immagini lì. Allora, il dubbio qual era? Era: guarda, questi furbastri di Apple
che non cancellano davvero le immagini,
se le tengono, chissà cosa ci fanno, ci vogliono ricattare. Quello che noi avevamo ipotizzato era: boh, magari è andato storto qualcosa col sistema di gestione della memoria del telefono. Perché? E qua rifacciamo la spiega. Perché quando noi cancelliamo qualsiasi file su qualsiasi dispositivo, che sia un PC, un Mac, un telefono Android, un telefono Apple, la qualunque, in realtà quei dati non vengono cancellati. Molto semplicemente noi stiamo dicendo al dispositivo: guarda, quel file non mi interessa più, quindi se quello spazio di memoria ti serve, usalo sereno. Ma fino a quando non gli servirà davvero, quello spazio verrà mantenuto coi dati che ci sono. Cosa pare sia successo? Beh, che gli sviluppatori di Apple con la versione 17.5.1 di iOS hanno modificato una routine all'interno del codice che è andata sostanzialmente a ripristinare tutti i file che trovava ancora in memoria coi dati inalterati.
Cioè, avete presente quando cercate su Google, dove altro, come posso recuperare quel file che ho cancellato per sbaglio anche se nel frattempo ho svuotato il cestino? E ci sono dei software che a volte, ma non sempre, riescono in questa impresa, è esattamente per la ragione che stava spiegando Marco e che finalmente ho scoperto anch'io per la prima volta. Ovvero, quei file non sono più accessibili a voi, ma rimangono di fatto in memoria finché il computer non avrà bisogno di quello spazio e quindi sovrascriverà una volta per tutte il documento che voi avete cancellato.
Ecco, la cosa divertente è che quei software di solito costano una barcata di soldi. Ecco, gli sviluppatori di Apple invece sono riusciti a fare la stessa cosa per caso, per sbaglio. Sì. Non male, come cosa. Allora, senti, restiamo in ambito smartphone e parliamo di smartphone e privacy e sicurezza. Perché è arrivato una serie di consigli da chi non te lo aspetti.
No, non te lo aspetti, dalla National Security Agency statunitense, che ha deciso di spiegarci come difenderci dalle intrusioni, che è molto, che molto strano. Però in effetti chi meglio di loro sa come intrufolarsi in uno smartphone. Quello che stupisce è che poi diano anche qualche suggerimento. Io non so se fidarmi di questi suggerimenti, perché non lo so, sono un po' sospettoso.
No, allora, in realtà ci sono un paio di cose. Allora, a parte una serie di banalità clamorose del tipo: non fate click su dei link che arrivano da degli sconosciuti, ok?
Già, quelle sono compresi la NSA, quando mandano
soprattutto la NSA.
C'è scritto "siamo l'NSA", non vale, non è che siccome si sono presentati allora non sono più sconosciuti.
Esatto. No, però una cosa molto interessante è che suggeriscano di spegnere e riaccendere. Io ho cominciato a farlo, giuro.
Comunque la soluzione a tutti i mali, spegnere e riaccendere.
Guarda, funziona con tutto. spegnere e riaccendere ogni tanto il proprio smartphone. Perché questo? Allora, prima cosa, io non lo faccio praticamente mai. Perché siamo tutti abituati che lo lasci lì tranquillo, lo silenzi, lo metti sotto carica e ok.
Modalità aereo nel peggiore delle ipotesi.
Esatto, a esagerare. Qual è il punto? Ci sono tutta una serie di attacchi particolarmente insidiosi. Mi viene in mente il famoso mitico, no, perché ha un'accezione positiva e mi infastidisce, il famigerato Pegasus di NSO Group, che è un malware che riesce a avviare l'esecuzione sul telefono attraverso una tecnica no click, che sta qua, è una roba che fa una paura maledetta. Cioè, non ci arriva un link che noi dobbiamo cliccare, non ci arriva un allegato da aprire, semplicemente arriva un SMS, noi non facciamo niente. E il computer è infetto. Allora, in alcuni casi però non si tratta di un software che si è installato, è un processo in esecuzione. Qual è la differenza? Che se noi spegniamo e riaccendiamo lo smartphone, il processo
si interrompe.
Ciao ciao. Sì. E questo secondo me è l'unico suggerimento utile.
Ma è assolutamente,
tu hai trovati altri?
No, è assolutamente, questo è interessantissimo. Iniziamo tutti a spegnere e riaccendere il telefono. Ovviamente fa presente la NSA che non è se tu spegni e riaccendi una volta a settimana è tutto risolto, dice è comunque una cadenza, una regolarità che può aiutare. Poi assolutamente importante, l'NSA, l'Agenzia della Sicurezza Nazionale Statunitense, di cui tutti ci fidiamo ciecamente.
Ricordiamo che sono quelli che praticamente spiano l'intero pianeta da 20 anni.
Quindi chi meglio di loro ci ricorda di, per il vostro telefono, soprattutto se avete iPhone, perché so che Android c'ha quelle cose strane che devi fare disegnetti, utilizzate una password.
Questa è la parte più tecnica della trasmissione, i disegnetti.
Una password con almeno 6 cifre e non solo a 4, come fanno alcuni criminali come il sottoscritto.
Eccolo.
Impostazione, quindi 6 cifre di PIN, che si autocancelli, che si blocchi tutto se viene sbagliato 10 volte, e lo smartphone si deve bloccare automaticamente dopo 5 minuti senza che gli abbiate dato alcun input. Questo è il suggerimento per avere uno smartphone a prova di NSA. PIN da 6 cifre, dopo 10 tentativi si deve bloccare tutto, dopo 5 minuti si deve chiudere.
Ecco, secondo me se hanno dato questi suggerimenti vuol dire che loro hanno trovato il modo di violare gli smartphone aggirando tutte queste tipo di...
Per forza. Va
bene. Ok. Intanto Alessandro dice, io lo faccio da tempo, prima che l'NSA lo consigliasse, ho trovato uno più paranoico di me. Sai che non è facile...
Ma lui lo faceva per... rispondici... Lo fai perché è uno strumento antisorveglianza, antimalware, o perché magari riavviandolo noti delle prestazioni migliori?
Secondo me perché lavora nell'NSA, però adesso intanto ci risponde essere. Perché Ale di solito è terribilmente reattivo. Senti, restiamo in angolo hacker, perché finalmente riusciamo a parlare, settimana scorsa non ce l'abbiamo fatta, di uno dei miei hacker preferiti. Allora, premessa, al mondo esistono delle persone brutte e cattive. Tra quelle più brutte e cattive, secondo me, ci sono quegli stronzi che cercano di truffare gli anziani con le truffe informatiche. Allora, come funziona sto giochino? L'abbiamo già raccontato in realtà a doppio clic, io ho anche registrato una conversazione con uno che ci aveva provato con me, l'ho tirato scemo per un'ora. Tu stai navigando sereno su internet, a un certo punto entri in un sito web, salta fuori una bella finestra che ti dice attenzione, il tuo computer è infetto, Dio mio, stai rischiando di perdere tutti i tuoi dati, il mutuo della casa, il conto corrente, chissà cos'altro, chiama subito questo numero per salvarti. Peccato.
Sì. Che sia una truffa.
Eh sì. Allora, ti ritrovi dall'altra parte delle persone che nella... non saprei come dire, migliore o peggiore dei pop...
In una ipotesi
ti vendono a peso d'oro una roba inutile.
Sì.
Nell'altra ipotesi ti fanno installare quello che effettivamente è un malware e che poi ti prende il mutuo, il conto corrente, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, normalmente chi finisce vittima di questo tipo di truffe sono le persone un po' meno scafate, meno smaliziate. Ed ecco perché io apprezzo particolarmente l'azione di questo hacker, che è entrato nei sistemi di una società che fa questo tipo di truffe, gli è entrato nel sistema di videocamere, li ha ripresi mentre lo facevano, ha rubato tutto il database delle persone che loro stavano cercando di truffare e ha mandato un messaggio a ogni persona dicendogli: attenzione, quello che vi stanno proponendo è una truffa. In quel caso in particolare si trattava di una società che cercava di vendere per $400, mi sembra che è una somma
esorbitante,
esatto, un delirio, uno pseudo antivirus per rimuovere un'infezione di malware che non c'era. Insomma, li ha fatti bravo.
Sì, è un po', è veramente il giustiziere della notte in versione hacker. Quello che mi ha colpito è che nell'immagine pubblicata, perché lui appunto essendosi intrufolato nelle videocamere dell'azienda ha anche potuto diffondere delle immagini di questo centrale della truffa, è un call center, cioè è un ufficio, sì, con i colori da ufficio, tutte le insegne da ufficio, tutti i dipendenti al loro posto, però stanno truffando la gente. Uno se li aspetta sempre in uno scantinato brutto e sporco, in due con
la felpa
in testa, bravo. Invece no, sono proprio degli impiegati. Che cosa? Sì, è un'immagine molto così, che mi ha colpito, nel suo squallore mi ha colpito.
Ok, abbiamo Michele che dice che il defrag della memoria funziona sempre solo se spegni il telefono. Sì, il defrag ormai lo fa in tempo reale.
Io non so cosa sia.
È deframmentazione dei dati all'interno di un disco di memoria. Ma perché sei giovane?
No, è perché
non facevi quelle cose. Io passavo. No, non è cybersicurezza. Ah. Questa era manutenzione del PC. Inizio anni 2000, ogni tanto ti trovavi a dover passare 15 minuti a guardare lo schermo in cui vedevi queste cellettine che si coloravano, era il defrag del disco, perché sennò non funzionava il computer. Però
che tempi affascinanti.
Sì, tu sei nato con la pappa già pronta dall'altra parte, eccetera. Senti, torniamo un attimo all'intelligenza artificiale con due cose. Allora, un'anticipazione per cui noi promettiamo che andiamo a studiare.
Sì.
Ma quello che sta succedendo oggi è abbastanza inquietante. Se siete utenti Meta, di qualsiasi software Meta.
E quindi lo siete, perché fondamentalmente non esiste nessuno che non lo sia. Che succede?
Allora, stanno arrivando dei messaggi e delle email. Io e Daniele oggi abbiamo provato, dopo segnalazione, a cercare se fossero arrivati anche a noi, ma col cavolo, ci ignora Meta completamente. In cui viene detto sostanzialmente: attenzione, da oggi noi useremo tutti i vostri dati per addestrare la nostra intelligenza artificiale. Se non volete che i vostri dati vengano utilizzati, poi c'è tutta una selezione, ma su quello ci torneremo nella prossima puntata, perché abbiamo intenzione di fare un lavoro serio su sta cosa, dovete iscriversi al registro delle opposizioni, in pratica.
Come, sì, praticamente.
Come quello del telemarketing.
E funziona uguale, tra l'altro.
Esatto, perché poi c'è scritto: non è detto che questo sia sufficiente a impedire che usiamo i vostri dati.
Perché? Come funziona? Allora, fondamentalmente Meta vuole utilizzare tutte le nostre fotografie, i nostri post, i nostri dati che lasciamo, i metadati, cosa ci piace, le pagine che ci piacciono, tutto il resto, per addestrare i suoi large language model, grazie a questo lavoro gratuito che noi svolgiamo da ormai circa 20 anni per conto di Mark Zuckerberg. Se noi vogliamo opporci, ovviamente in Europa, grazie alla GDPR, anche in questo caso, che un minimo di protezione ce la dà, possiamo andare su un link che viene fornito da Meta, dove noi dobbiamo dire perché non vogliamo che questo succeda. Perché il dirgli "non voglio" evidentemente non è sufficiente, perché caveat del GDPR in questo caso specifico è che Meta può appellarsi all'interesse legittimo a utilizzare i nostri dati. Sono quei concetti vaghissimi: qualunque interesse può essere legittimo finché un giudice non decide il contrario, e quindi fondamentalmente cosa succederà? Che il 90% delle persone non sarà interessato, il 9% delle persone magari farà opposizione e giusto l'1% se la vedrà accettata da Meta.
Beh, secondo me, guarda, nel giro di 2-3 giorni scoprirà un casino tale per cui avremo tante cose da dire, perché è secondo me già il garante della privacy si sta scaldando in questo
momento. Però attenzione, interessante, ultimo aspetto da trattare, da accennare, a quanto pare Meta non utilizzerà, vabbè, i nostri messaggi privati, grazie Meta per essere carino, così umano, e non utilizzerà i commenti, ma quella dei commenti viene data come sì per una questione di privacy. In verità il sospetto
è una fogna.
In verità il sospetto è che i commenti su Facebook tirano fuori il peggio dell'umanità, se li dai in pasto a un'intelligenza artificiale non va a finire bene.
Va bene, senti, allora io chiuderei più o meno, no, non è detto che chiuderemo, però volevo citare quel piccolo esperimento che ho fatto con ChatGPT per valutarne.
Sì, certo.
Allora, ChatGPT 4O,
top di gamma,
ci stavo giocando un po', l'ho messo alla prova e ho provato a scrivere il seguente prompt, quindi la stessa ciao virgola, perché sono sempre carino io con ChatGPT. Dimmi se uno stato con queste caratteristiche può dirsi democratico, tra virgolette. Le caratteristiche sono: legge che obbliga i musulmani a pregare usando una lingua diversa dall'arabo, è uno degli emendamenti della Lega al decreto sicurezza. Legge che persegue penalmente chiunque contesti o si opponga alla costruzione di un'opera pubblica strategica, norma che è stata introdotta da poco. Legge che prevede retroattivamente la cancellazione o rateizzazione di un rimborso garantito da un precedente governo, bonus 110%. Censura della stampa, non sto nemmeno a dilungarmi. Censura degli scrittori, non sto a dilungarmi. Legge che prevede la limitazione delle proteste sindacali, c'è. Atti amministrativi che prevedono la precettazione di lavoratori in sciopero, l'abbiamo vista. Risposta di ChatGPT, faccio la versione corta.
Vai.
Uno Stato con le caratteristiche che hai descritto difficilmente potrebbe essere considerato democratico secondo i criteri generalmente accettati per una democrazia. Poi va a vedere nel dettaglio perché.
Cioè, approfondisci, quindi sappiamo cosa voterà ChatGPT il prossimo weekend.
Io potrei votare ChatGPT.
Forse dovremmo votare ChatGPT, assolutamente. ChatGPT, compagno o compagna che tu sia.
Compagna, secondo me.
Compagna, tu lo vedi al femminile, sì. Io non so perché lo vedo al maschile, ma in verità lui è un'entità che sappiamo essere fluida e sappiamo anche a volte essere nel giusto, in questo caso sicuramente.
Ok, allora intanto io ti riporto che Alessandro ha risposto il motivo per cui spegne e riaccende e non fa una piega. Lo faccio perché tutti i computer a stare accesi di continuo poi sbarellano.
Ok, perfetto, quindi diciamo per le prestazioni, perfetto.
Sì, bene o male sì. Senti, abbiamo ancora un simpatico tema, visto che abbiamo 2 minuti e 13, che è più una curiosità, è una partita a scacchi e vediamo dove va a finire. Mm-hmm. Allora, sappiamo che TikTok se la sta passando male negli Stati Uniti e sappiamo che gli è stato dato in pratica un termine entro il quale devono vendere la parte perlomeno che opera negli Stati Uniti. Sappiamo anche che TikTok ha fatto causa. Ecco, adesso è venuta fuori una indiscrezione per cui in pratica dalle parti di ByteDance, quindi proprietaria di TikTok, starebbero lavorando su un algoritmo separato, uno per i cinesi e uno per gli statunitensi.
Ma questa indiscrezione della Reuters che ByteDance ha smentito, vuol dire poco perché ovviamente finché non c'è l'ufficialità smentiranno, ricorda un po', ma in parte perché forse ha ancora meno senso, quella operazione che stavano facendo qualche anno fa quando presidente degli Stati Uniti era ancora Donald Trump, che aveva imposto, cosa poi su cui hanno fatto marcia indietro, a TikTok la vendita della parte statunitense. Ha detto: spostiamo tutti i dati su un server in Texas, tutti i dati che riguardano gli statunitensi su un server in Texas, così voi siete sicuri che non vi possiamo spiare, sorvegliare, utilizzare TikTok come arma del Partito Comunista Cinese. Lì l'obiezione che era stata subito sollevata era: ok, ma se voi siete proprietari di ByteDance potete avere tutti i server in Texas, ma come potete garantirmi che questi dati non vengono trasmessi comunque in Cina? Certo, c'è un passaggio in più, ma poca roba. In questo caso si tratterebbe di un algoritmo, quindi di un codice sorgente completamente separato, che quindi impedisca alla sede cinese di poter inserirsi, di poter manipolare, di poter modificare l'algoritmo statunitense. Ma anche lì, quali sono le garanzie? Non ci possono essere, perché finché ByteDance legittimamente non accetta, dal suo punto di vista sicuramente, di vendere obbligata dagli Stati Uniti, infatti ha fatto causa, quella parte di operazione potrà in qualche modo sempre agire su di essa, è inevitabile.
Allora, il mio dubbio è che abbiano trovato un cavillo in qualche legge oscura del Wisconsin e poi vedremo, però vabbè, rispetto a quello che abbiamo visto prima su Meta. Dai.
Sì, beh, questo è niente, certo. TikTok ci spia, Meta...
No! Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata, siamo già in tempo di recupero. Rapidamente, alle 5 del mattino.
Alle 5 del mattino, dico
Crash,
solo
la chiave
titolo.
Per il digitale, il podcast, no, perché sennò continuiamo a dare per scontato che la gente sappia
alle
esattamente
del mattino,
cosa succede alle 5
Crash,
del mattino.
La chiave per il digitale, il mio podcast su Spotify e tutte le altre piattaforme, dico solo il titolo è Instagram e censura, l'informazione sta sparendo dai social network.
Ok, con quest'altra botta di ottimismo, come sempre, noi vi lasciamo al palinsesto di Radio Popolare, che procede con l'altro martedì e con le news della notte a cura di Viviana Stazzi. Sono abbastanza sicuro di aver visto lei di là. E Marco Schiaffino
e Andrea Daniele Signorelli
vi salutano.
Ciao.
Ciao. Oh, no.